biondino.
E biondino.
Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro?
Non vedi che penso soltanto a te? Magiche esperienze, io penso soltanto a te.
Credo tu mi piaccia. Si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto tutto.
Come te non c'è nessuna. E per fortuna, amore, buon viaggio e buona sfortuna.
E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente.
Oh Gesù, Gesù, pessima. Quanto sei pessima. Avanti la prossima. Perché tu sei pessima.
Ciao, vi do il benvenuto alla seconda puntata della nona stagione di Maschi contro Femmine. Io sono molto felice oggi perché non dovrò parlare per un'ora tutta sola, non sarà un monologo, ma finalmente ho trovato un ospite che tra l'altro porterà anche alto il nome del genere maschile sicuramente, e quindi diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Giovanni. Ciao Giovanni.
Ciao Anna, come va? Tutto bene? No, vabbè, cioè io sono qui giusto perché tu mi hai invitato e mi fa sempre molto piacere essere qui con voi e
anche a noi.
Sono molto molto curioso di quello che sviscereremo durante questa puntata, sarà molto molto interessante.
Di sicuro, di sicuro. Sì, 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 sì. Beh, appunto vi dicevo per i nuovi nostri ascoltatori che non è la prima volta che Giovanni viene qui. E in realtà l'altra volta è venuto con un amico, aveva portato i rinforzi.
L'ultima volta avevo portato Filippo Stenico, il mio collega, ma l'ultima volta era una puntata, devo dire, dedicata alla mia più grande passione,
i trasporti. Tutti sanno di cosa, ecco,
trasporti,
appunto.
Trasporti, la mia vita è una vita costellata di trasporti, ma direi, Anna, che
ti
tu
trasporti la vita.
Infatti, mi trasporto la vita.
Giusto, giusto. E però appunto Giovanni, visto che sei tornato e magari non tutti sanno cosa avevi detto l'ultima volta che sei stato qui, ti volevo chiedere allora di brevemente riassumere quello, insomma, qual era il tuo progetto, anzi il vostro progetto, e com'è andato, com'è andata a finire, perché noi siamo tutti molto curiosi.
Beh, ormai penso sia un progetto ben noto alla gran parte della comunità studentesca di Unitrento, ma non solo. Progetto Prossima Fermata, uno, insomma, potrei descriverlo come un mio figlio.
Che bello, pensati, cioè, beh, sono soddisfazioni, eh.
Io mi penso trasporti. E va bene, no, comunque era un progetto di rilevazione, una mappatura dei flussi di mobilità studentesca in tutto il Trentino, ma non solo, anche in Alto Adige e Veneto.
Infatti,
in parte.
È stato un lavoro,
è stato un lavorone, ci ho lavorato molto con dei miei colleghi, in particolare un mio collega Fabio è stato molto molto attivo, Fabio Rinaldi, nell'aiutarmi, poi Filippo Stenico, come avevi conosciuto, e poi un sacco di
tante
altre
persone.
E in realtà poi, giusto per essere breve, abbiamo ricavato un sacco di dati, abbiamo dei dati per un sacco di soluzioni, quindi benissimo, e niente, stiamo già interloquendo con gli enti. E
bene,
più che,
beh,
positivo.
Allora puoi dire che Samba Radio è stato un buon mezzo di comunicazione per incitare le persone a rispondere ai sondaggi.
Come ho detto l'ultima volta, grazie anche a Samba Radio, ma soprattutto quando tu e Filippo dicevate, cioè Giovanni che... Mi ricordo, no, però no, grazie mille per l'opportunità che ci avete dato di promozione del tutto, perché alla fine, un po' come voi, anche noi ci mettiamo il cuore,
infatti,
l'anima.
No, no, ma
tutto me stesso.
Tutto te stesso per fare,
ormai,
per partorire questa creazione, esattamente.
Sì, un po' come i Nightbus.
C'è un po' di te in questi trasporti.
C'è un po' di me in questi
Anzi,
trasporti.
Ci sono un po' di trasporti in questo te.
Esattamente quello che stavo per dire io.
Più che altro. Sì. No, però chiaramente noi anzi, parliamo proprio personalmente, io sono molto felice di promuovere tutto ciò che insomma è una creazione, un progetto di noi studenti, perché insomma l'università non è fatta appunto solo di lezioni ed esami, ma anche di servizi che insomma qualcuno ha lavorato per ottenere, quindi sono molto felice che tu, che anzi anche Filippo, che salutiamo tra l'altro, siate stati qui.
Il buon Pippo,
esatto,
sempre nel mio cuore.
Però visto che invece questa volta siamo rimasti io e te,
non parliamo di trasporti.
Non parliamo di trasporti, ecco. No, anche perché comunque insomma io avevo detto come prima cosa sarà l'argomento bandito, invece ne abbiamo già parlato e ci siamo tolti il pensiero. Invece questa volta ho pensato a qualcosa di diverso. Okay. Perché Giovanni, appunto, come ti ho potuto riassumere brevemente, in questi ultimi mesi non so perché, ma il tema ricorrente delle mie letture, ma anche di ciò che ho visto in TV o comunque qualche serie, è stata la fine del mondo.
Oh, bellissimo. Cioè, bellissimo. Oddio.
Per certi punti di vista.
Per certi punti di vista, sì.
Forse è bello.
Ci può stare.
E, appunto, quindi io ho detto, ma perché non parlarne in una puntata? Perché comunque non è il tema solo catastrofico, appunto, di questa ipotetica fine, proprio finale.
Ecco.
Però può essere anche uno spunto di riflessione per varie tematiche.
Certamente.
E quindi ho pensato a te, che appunto ti puoi esprimere su altre cose che non siano i treni.
Che non siano i miei famosi treni.
Esatto.
Insomma, le mie Frecce Rosse a 1000. D'altronde io ho sempre un cuore a Frecce Rosse a 1000.
Quindi se ti fanno, cioè, se fanno la radiografia,
mondo,
vedono un treno che passa al posto
della fine del mondo, io mi siedo sul Frecce Rosse a 1000.
Ecco, ci ha già spoilerato cosa farebbe
no,
lui.
No, scherzo.
No, vabbè, di certo comunque è un, nel senso, è un desiderio che vorresti realizzare, ecco. Però appunto, quindi spazieremo tra qualche film e qualche libro.
Certo.
E Giovanni mi dirà la sua opinione, o comunque mi dirà cosa farebbe lui se fosse nei panni appunto del protagonista di uno di questi racconti.
Okay.
o libri che siano.
Dai, iniziamo, non vedo l'ora.
Sì, però io direi che prima di iniziare, che così insomma sciogliamo un po' anche l'udito dei nostri ascoltatori, direi che potremmo far partire una canzone, però non una canzone qualsiasi, perché io ho scelto questo tema. A questo punto siamo a una scelta estrema, Giovanni. Tu quale canzone ascolteresti prima che il mondo esploda o comunque finisca tutto quello che ci circonda?
Ma guarda, io
domanda difficile.
Direi. Sono una persona molto molto riflessiva, quindi sicuramente l'autore che, musicista che mi piace di più è Ludovico Einaudi, che è un insomma è un pianista molto famoso a livello internazionale.
Certo.
E se dovessi scegliere, ne ha tante, cioè Experience, Life o anche altre ancora, però io sceglierei Divenire, perché secondo me è un brano che ti fa riflettere in quel momento in cui devi pensare, o comunque c'è una situazione apocalittica, ti fa riflettere in pochi minuti su tutto ciò che è la tua vita, quindi io sceglierei quella.
Beh,
però
molto, molto bello, perché insomma tu fino alla fine comunque vorresti rimanere in te, ecco, cioè vorresti essere molto cosciente di te stesso.
Sì.
Molto bello.
Vorrei,
quindi
avere insieme a me i miei ricordi delle persone a cui voglio più bene.
Che bello, veramente molto nostalgico e romantico.
Grazie.
Quindi allora vi lasciamo con Divenire di Ludovico Einaudi. Beh, grazie Giovanni, comunque è stato effettivamente molto meditativo come momento. Poi
grazie,
tra l'altro io non conoscevo nello specifico questa canzone, insomma, questa composizione, quindi grazie mille.
Prego.
Sono sicuro che hai portato un po' di tranquillità prima appunto del disastro, perché adesso parleremo di una serie di eventi catastrofici, quindi ci voleva.
Ci sta, insomma.
Sì, assolutamente.
È un po' una quiete prima invece che dopo la tempesta.
Sì.
Cheat molto così.
Ah, sì, certo, qua siamo
sciuriniamo i nostri anni di tuttologi. Classico, io e te, insomma.
Guarda, fantastico. Comunque, anche se ho fatto il linguistico,
Ah, ecco, vedi, non sapevo.
Se vuoi te lo dico in francese, no, scherzo. Oh. Però appunto io, una delle prime cose che mi è venuta in mente, che poi tra l'altro è un ricordo veramente assurdo, ripensandoci, è stato che nel lontano ormai, devo dire molto lontano, 2012, okay, i Maya avevano predetto la fine del mondo, perché insomma in effetti nel 2012 eravamo molto più piccolini.
Sì, e invece vedi, siamo ancora qui.
Siamo ancora qui,
abbiamo,
quindi vuol dire che qualcosa...
Abbiamo fatto un sacco di casi umani, abbiamo fatto un sacco di esperienze, vedi, abbiamo
certo,
preso la patente, siamo arrivati all'università.
Bravo, è proprio questo che mi è venuto in mente, perché... riflettendo su quello che nel caso avrei fatto prima della fine del mondo, cosa stavo facendo io, mi ricordo che quel giorno avevo appena finito la lezione di ginnastica e tutti noi avevamo un'ansia smisurata, perché appunto non so se ricordi bene come cosa consisteva questa profezia, Giovanni.
Beh, so che era andata molto in voga, insomma, a suo
sì,
tempo.
Sì, era diventato diciamo una scusa per fare festa in qualsiasi momento, perché poi appunto doveva finire il mondo il 21 dicembre 2012, doveva finire tutto, quindi tutti avevano voglia di festeggiare, che poi festeggiare cosa non si sa, perché appunto non è che l'ultima cosa che vuoi fare prima di morire è berti una birra, per carità, magari me la bevo prima, sì, poi mi ascolto in Audi e poi finisce il mondo. Però appunto secondo questa profezia il 21 dicembre 2012 è stata la data del calendario gregoriano nella quale appunto si sarebbe dovuto verificare un evento di proporzioni planetarie che doveva produrre una discontinuità storica col passato, per cui in realtà non è che non era la fine, se vogliamo, poteva anche essere una grande trasformazione.
Sì, sociale, oppure, economica, politica.
Esatto, e oppure la fine del mondo, sì, certo. Però non è avvenuta, e io ricordo che la sera del 21 dicembre 2012 ero con i miei amici, okay, aspettavamo, anzi la sera del 20, perché aspettavamo lo scoccare della mezzanotte,
sì,
e quello che facevamo era guardare in cielo, perché noi aspettavamo questa esplosione, aspettavamo questo, non so, asteroide che doveva spazzarci via. E poi quando non è successo, effettivamente c'è stato un momento estraniante, perché ci siamo guardati, c'era da gente davanti a noi ubriaca, perché avrebbe detto vabbè, bevo così, non me ne rendo conto, e invece
voi,
non è successo
e
niente.
E voi lì così a guardare, insomma, a dirvi, fioi, sei ancora qua,
Sì,
esatto. Lo dico in Veneto che io...
Sì, probabilmente hanno detto proprio così, però... devo dire che è stato spiazzante, quindi quasi quasi era meglio... fosse finito tutto, perché almeno aveva avuto,
oddio,
un senso.
Ci saremmo risparmiati tante cose.
Bravo. Prima di tutto però non saremmo qui, nel senso che io non avrei neanche scoperto la radio, quindi forse non è una cosa molto positiva. Però ricordo che il mio ultimo pensiero è stato: Anna, tu morirai prima di fare la patente.
No, cioè ci sta.
Non so perché, è proprio la patente. Cioè per me era il traguardo, capito? La patente, dovevo prendere la patente prima di morire.
Beh, ma ci sta, è come per molte persone la maturità è vista molto come un traguardo, la laurea, insomma.
Sì, appunto, quindi queste cose che un po' effettivamente nel tuo piccolo la vita te la cambiano. Però mi ha fatto ridere come proprio questa cosa della macchina, ma chissà perché. Poi tra l'altro chi guida dopo la fine?
Sì, ma sai, orgoglio personale, insomma, ho raggiunto un obiettivo, almeno giusto, ho raggiunto quello.
Giusto, poi la cosa divertente è che la patente l'ho presa, ma non avevo la macchina, quindi boh, vabbè.
Hai detto. Però sai, strano, anche bello, perché come quello che ti è venuto in mente è molto, molto carino, nel senso che poi quando... leggevo degli articoli che dicevano che quando uno muore
Che bello, guarda, questa puntata ci sta proprio mettendo allegria.
Quando finisce tutto, gli ultimi i 7 minuti subito successivi, il cervello ancora funziona, dicevano alcuni studi, e ricorda i momenti più toccanti, più significanti.
Quando
della
ho preso la patente.
Quindi, quando hai preso la patente.
Evidentemente,
insomma,
sarebbe stato.
Io quando, non lo so,
sei salito per la prima volta su un treno.
Sono salito per la prima volta su un treno, ho visto un rock, un pop, un cavolo che è, insomma.
Che bello. Ma
no?
tu invece ti ricordi cosa stavi facendo nel dicembre 2012?
Allora, io
perché adesso siamo in là con l'età, quindi è un po' difficile ricordare.
Ma sicuro ero alle medie, quindi
eravamo alle medie.
Così. Però no, sai che non mi ricordo,
non ti
dove
ricordi.
Ero.
Quindi in pratica tu non l'hai vissuta così male, perché
ma ero un giovane pischello, innocente l'ho vissuta così. Però la profezia Maya, tutti ne parlavano in classe.
Sì, era diventato
magari sì, può
ma
essere
poi senza
a un certo
sapere
punto ho detto va là che carolla la scuola, magari è quello il grande cambiamento. No, scherzo.
Che poi tra l'altro in quel periodo c'erano anche delle varie scosse di terremoto, quindi questa paura si alimentava. Però appunto chiaramente non c'è alcun fondamento né di tipo scientifico, né appunto tutto smentisce questa profezia. Però comunque per un certo momento ci abbiamo creduto. Poi vabbè, le profezie sono infinite, perché poi c'era quella di Nostradamus, che tra l'altro, come al solito, è una questione di lettura, una chiave di lettura che si dà a un testo scritto miliardi di anni fa, perché in realtà poi cioè è tutto a interpretazione, solo che evidentemente qualcuno voleva interpretarla come dai diamoci un taglio, no? E invece non è successo niente.
Vedi, invece niente. Siamo ancora qua. Però sicuro sappiamo che cos'è, tra 5 miliardi di anni qualcuno si troverà al nostro posto a viverli questi momenti, quindi insomma.
Guarda,
finiremo inglobati
probabilmente
nel sole,
sì,
sole.
Probabilmente non noi, a meno che non inventino qualcosa per farci vivere fino a 5 miliardi di anni. Che pesante, cioè
no,
26
no,
anni
guarda,
già pesano sul groppone, pensati 5 miliardi.
Pensati 5 miliardi di anni di bevute, di feste, di divertimento.
Di spritz, perché
di spritz,
da buoni venti.
Di spritz, Campari o Aperol?
No, Campari.
Vediamo.
Campari. Anche se so
vita.
Che non è quello vero.
Vabbè,
bisogna dire che non è quello vero.
Sì, è vero. Non è
e quello. Poi in realtà quello vero...
Vabbè, se no invece che fare spritz Campari facciamo Campari Cinar.
Ecco, perfetto, ecco, adesso siamo buttati sull'alcolismo direttamente.
Adesso andiamo al C3A a parlare
di... Però appunto mi piaceva un po' questa idea di come le cose cambino, sì. Perché se invece mi dicessero il mondo finisce appunto il 21 dicembre però 2024, quindi tra poco comunque, chiaramente il mio ultimo pensiero non sarebbe... Devo ancora prendere la patente, ma sarebbe tutt'altro, capisci? Quindi
certo.
Come le cose cambiano in base anche al momento in cui...
Il momento della vita in cui
esatto,
sei,
in cui sei.
Le esperienze anche che hai fatto.
Esatto, e quindi io anche il tema l'ho scelto un po' perché mi sono resa conto che in effetti siamo un po' egoisti da questo punto di vista. Cioè pensiamo sempre al nostro punto di vista, ma ognuno di noi reagirebbe in modo completamente diverso a un fatto del genere, un fatto epocale del genere. Quindi... è bello anche confrontarsi e capire invece gli altri come si comporterebbero, ecco. Però io direi che per ora ancora non ti chiedo cosa faresti nelle settimane prima della tua fine.
Tante cose, Anna, farei.
Però devo dire che non potremmo più usare i mezzi, tra l'altro, quindi sarebbe un grande fallimento da questo punto di vista, perché tutta sta fatica per niente.
Il mio
non va bene.
5.
Non va bene questo.
Saluterei il mio 5, sicuro.
Che bello. Sempre più romantico, eh.
Vabbè.
Vabbè, niente, quindi insomma, abbiamo un attimo parlato di come abbiamo vissuto le profezie, anche se in realtà Giovanni se ne è proprio sbattuto, ha detto "Vabbè, chi se ne frega, sono alle medie, mangio le croccantelle, buonanotte".
Infatti, Anna. sai.
Ti invidio, vedi? Cioè, tu sei una persona che a quanto pare l'ha vissuta bene.
Ma sì, ma io cerco di prendere le cose alla leggera, insomma, così come vengono.
Bello, bello. È un buon, una buona filosofia.
La mia filosofia di vita è che ogni giorno vada vissuto proprio come l'ultimo. Cioè, della serie, vivi al meglio, non arrabbiarti.
Bello, divertiti. Gandhi, abbiamo Mahatma Gandhi.
Abbiamo il nuovo Mahatma Gandhi, versione trentina.
Versione trentina, Veneto trentina.
Ecco, vedi.
E dei noi altri.
Dei noi altri, quanto si sente l'accento.
E quindi io direi che appunto, visto che noi era stata profetizzata proprio questa esplosione,
sì,
ho pensato che una canzone è proprio perfetta per questo momento e tra l'altro molto bella. Si intitola Mentre il mondo esplode di Mace, Marco Castello e L.A.
Non mi ricordo dove ho già sentito questa voce, è messa lì come non fosse mai più andata via. Vorrei sapere fare bene tutte queste cose, trovar piacere anche in agonia.
Secondo me questa canzone, devo dire, riprende molto la tua filosofia di vita, perché loro dicono ce la godiamo mentre il mondo esplode. Esattamente quello che faresti tu, secondo
Esattamente.
Me. Bene, bene, Giovanni, sono felice che tu abbia portato un po' di ottimismo a questa puntata effettivamente distruttiva e catastrofica.
Come diceva qualcuno, cos'è? Penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
Sì, e lo sai che io ho fatto il remake di questa canzone proprio qui alla radio.
Ah, sì,
non l'ho cantata, però l'ho citata durante il Covid, che era uno dei pochi svaghi. Sì. Lì in effetti è sembrata la fine del mondo, se posso dire.
Sì.
E a un certo punto volevo che finisse, perché io ero stufa di stare in casa.
Beh, concordo con te.
Quando però finalmente ci hanno fatto venire anche qui alla radio, con mascherine e tutto, io avevo cambiato questa canzone, l'avevo intitolata Penso positivo perché tossivo. Capito?
È bellissima, perché tossivo.
Positivo al Covid, ecco. Vabbè.
No, sì, sì, ma lo avevo capito.
No, ma la spiego all'inizio. Per tutti, perché sai che alcuni fanno fatica con le battute.
No, ma ci sta. Comunque bellissimo questo remake.
Questa era remake Covid-19. Ecco. Però appunto...
Scritturiamo.
Sì. Ci sto, facciamo un featuring. E comunque, appunto, come ti dicevo, ci sono vari modi, sì, di certo, di viversi questa certo, ipotetica fine. E io, visto che non ne avevo abbastanza, sono andata avanti un po' con questo pensiero ridondante di eventi catastrofici, che poi, tra l'altro, se ci pensi, anche da un punto di vista ambientale, politico, tutto ciò che ci circonda sta cadendo a pezzi al momento.
Sì,
o sbaglio?
Diciamo, la situazione, da buon studioso di scienze diplomatiche, insomma, so benissimo qual è la situazione a livello internazionale, è sicuramente abbastanza
complessa,
insomma, viviamo un po' in una situazione di instabilità dovuta al fatto che c'è un forte multipolarismo, ci sono varie potenze, in particolare Cina, Russia, Stati Uniti.
Che tra l'altro, appunto, ci sono anche appena state le elezioni.
Sì, infatti.
Noi abbiamo anche fatto la maratona qui a San Baradio.
Ah, sì, non lo sapevo. Non
sì,
lo sapevo.
Sì.
Allora,
altro che Mentana,
altro
proprio.
Altro che Mentana, cioè qui siamo a livelli proprio pro. Però sì, la situazione è sicuramente...
È in bilico, un po'.
Pensiamo ai principali, ma in realtà ce ne sono un sacco di conflitti in giro per il mondo.
Sì,
quindi...
infatti, perché noi siamo molto eurocentrici, ma
in realtà
il mondo esplode proprio, letteralmente.
Su più tematiche, come dicevi tu, sociali, economiche,
ambientali.
Politiche, ambientali, l'ambiente per me è fondamentale, poi...
Lo sappiamo, anche perché tu, ricordiamo che promuovi sempre lo spostamento con i mezzi pubblici, quindi
infatti,
ce l'hai a cuore come tema.
Poi ho anche alcuni amici ambientali, insomma.
Che poi avverranno qui anche loro, senza problemi, proprio.
Il buon Leo, no?
Quello
che è il nostro amico in comune, insomma.
Ecco, proprio lui verrà.
Anche
verrà
sull'ambiente.
Anche... Insomma, avremo modo di approfondire
comunque,
questo tema.
Sì, hai perfettamente ragione.
Quindi, insomma, non si prospetta molto bene la nostra realtà, e quindi forse è anche per questo che molto più spesso mi viene da pensarci, no? A questa ipotetica esplosione o non lo so cos'altro debba succedere. Però se invece ti parlassi di altri mezzi di trasporto, ecco, mi è venuto in mente questo libro che ho letto sempre quest'estate, che invece è in qualche modo ambientato nello spazio, quindi trasporti extraterreni, se così vogliamo dirli, e si intitola tra l'altro Il libro delle cose nuove e strane, di Michel Faber. Già fa ridere perché
cose nuove e strane
può essere appunto la nostra vita oppure il titolo di questo libro.
Infatti, cioè,
possiamo scegliere.
Abbiamo qualcosa in comune col libro.
Sì, direi di sì. Siamo
non
anche
so
strani.
Se è positivo,
quindi...
se è negativo, però va bene.
Beh,
lo stesso.
Questo lo sceglieranno i nostri ascoltatori. Però è un libro uscito in realtà nel 2014 ed è stata una sorta di rivelazione, perché io conoscevo già questo autore, avevo letto da poco il suo romanzo più conosciuto, che è Il petalo cremisi e il bianco, che in realtà è completamente opposto a questo libro. Perché appunto in questo libro il protagonista viene spedito da parte di un'organizzazione, quindi un'organizzazione che può essere la NASA o comunque anche qualcosa di un po' più secret, top secret, e viene spedito in questo pianeta dove fondamentalmente si è già trovato il modo di vivere, di abitare. E tra l'altro vorrei anche dire che una puntata che avevo fatto un po' di tempo fa era proprio sull'esplorazione delle lune ghiacciate di Giove, e pare che comunque si stia avanzando molto questa esplorazione di Giove, al punto che potremmo ipoteticamente trovare vita su Giove e comunque sapere che si può vivere, si può abitare anche Giove, quindi magari potrebbe essere Giove un domani questo
magari,
pianeta.
Insomma.
E appunto viene spedito su questo pianeta dove si sta già costruendo una sorta di alternativa alla Terra.
Wow, hai capito.
Sì, quindi già una prospettiva più rosea. E tra l'altro però c'è una cosa da dire, che anche in questo caso l'accesso a questa ipotesi di vita su un altro pianeta è ammesso solo alla gente che ha i soldoni.
I big money, dai.
Cosa che secondo me è molto, molto, molto credibile, perché anche al momento penso che l'unico che si può potrebbe permettere la vita su Giove è Elon Musk.
Sì, che già sta facendo un progetto per Marte, vabbè.
Appunto, che tra l'altro anche loro, gli americani in generale, in particolare questi soggettoni, sono molto catastrofisti, quindi loro pensano continuamente a queste cose, cioè a queste eventualità di attacchi terroristici o fini distruzione,
cioè...
male, ecco. E loro hanno già la loro alternativa, capisci? Cioè loro sanno già cosa fare. Siamo noi che siamo qui e aspettiamo. Aspettiamo il 5.
Esattamente, in Piazza Fiera, in Piazza Venezia.
E i mercatini. E quindi appunto questo libro parla fondamentalmente di... Il protagonista è un prete, anzi un pastore più che un prete, perché lui comunque ha la compagna.
Sì.
E che deve spargere il verbo, quindi deve praticamente indottrinare in qualche modo questi alieni. Che ci sono anche degli alieni, insomma, ci sono delle forme di vita locali. E quindi niente, lui deve istruirli sul Vangelo e sulla Bibbia. E è stranissimo questo racconto, perché un prete che viene spedito nello spazio in un pianeta sconosciuto a indottrinare degli alieni. Cioè,
altro che Don Matteo.
Bravo, esatto. Allora, che spoleto. De noi altri, anche quello. E quindi lui appunto arriva in questo pianeta, e nel quale appunto c'è questo insediamento con tante persone che lavorano, costruiscono abitazioni, insomma si stanno preparando. Lui però non si rende conto di ciò che sta accadendo sulla Terra. Lui ha lasciato lì la sua compagna, che ogni tanto ha il modo di sentirla, ecco, attraverso questi messaggi che si inviano con delle trasmittenti. E si rende conto che in realtà la Terra sta subendo le peggiori catastrofi mai sentite, che non sono tanto diverse da ciò che sta accadendo adesso, perché appunto si inizia con una crisi, una carenza di cibo generalizzata, quindi nei supermercati non c'è più cibo, Dopo un po' iniziano gli eventi, catastrofi naturali, quindi appunto inondazioni, terremoti, tutto. Tutto c'è tutto praticamente. E lui invece è lì e si sente tremendamente in colpa per questa cosa, perché lui è andato lì per lavorare, fondamentalmente per fare questo lavoro e prendere molti soldi. Questo era il guadagno, quello a cui pensava. E in realtà si rende conto di aver lasciato lì la compagna e non lo so che sta rischiando la vita. Quindi diciamo che c'è tutta una sorta di riflessione dietro questa cosa. Però io mi chiedo invece, no? Visto che tu sei qui e ti posso chiedere un po' di cose. Tu in che veste andresti in un nuovo pianeta? Cioè tu di cosa ti incaricheresti se un domani dovessimo lasciare la Terra e abitare un altro paese? Cioè cosa ti piacerebbe, paese scusa, volevo dire pianeta, cosa ti piacerebbe fare, cioè, per la comunità, ecco?
Allora ti devo dare la risposta seria o la risposta meno
quella
seria?
Che vuoi.
Allora comincio da quella meno seria. Allora mi occuperei della logistica, dei trasporti, della nuova colonia su un altro pianeta.
Quindi subito le ferrovie anche sul
subito
nuovo pianeta.
Ferrovie su Marte, su Giove, su anche fuori dal sistema solare, ovunque ferrovie che collegano un
che
pianeta
collegano i pianeti.
Bravissima.
Bellissimo.
Insieme al sogno di notte al posto delle pecorelle.
Bellissimo.
E no, la risposta seria è mi piacerebbe non tanto fare un qualcosa di materiale specifico, ma costruire una società un po' diversa dalla nostra, nel senso che avere...
Ci sarebbe modo di ricominciare.
Sì, di ricominciare tutto da capo, di pensare a quanto sono belle le piccole cose, insomma essere uniti tutti insieme, volersi bene, secondo me è una cosa... Molto
sarebbe
toccante,
molto difficile, devo dire.
Sarebbe molto
e tu quindi
difficile.
Saresti comunque il santone della situazione nel caso?
Vedi.
Oppure saresti il padre fondatore, non lo so, una delle
un
due.
Un po' come la scuola di studi, il padre
ecco,
fondatore.
Bravo.
Insomma.
Sì, tu sei già il padre fondatore di alcune cose, ma in questo caso addirittura di una nuova comunità, direi che...
Hai capito.
È peso,
ma è upgrade, insomma.
E però, bravo, perché in effetti... Questo Peter Leith, che è appunto il protagonista, in qualche modo fonda questa nuova comunità, perché appunto loro si basano, sì, sono molto religiosi, ma hanno una percezione della religione completamente diversa rispetto alla nostra. Loro credono profondamente nel verbo, cioè sono come delle sorte di estremisti della religione, no? Cioè molto più vicini alla chiave di lettura che molte volte si dà del Corano, insomma, cioè molto letterale, ecco. Quindi la vivono proprio come uno stile di vita. E il libro delle cose nuove strane è proprio la Bibbia in questo caso. Quindi niente
capito.
Di... Che tra l'altro loro hanno anche una loro lingua, che è tipo una cosa che assomiglia molto a quella del...
Fondiamo una nuova lingua.
D'altro anche una nuova lingua.
Ci sono stati casi, insomma.
Basta pensare...
Quello, oppure comunque di cercare una nuova lingua di comunicazione, sì. L'isola delle rose al largo
Bravo,
di
esatto.
Rimini, l'esperanto
Bravo.
È stata proprio...
Bravo, l'esperanto, sì, ma infatti è stato, cioè si è provato a fare questa cosa, però... No, io amo troppo la nostra lingua per pensare di doverne creare una nuova, però... E quindi appunto, in effetti anche lui in qualche modo è un padre fondatore. E però io allora a questo punto ti faccio anche un'altra domanda. Cosa ti... dispiacerebbe di più di lasciare sulla Terra? Una cosa che appunto tu fa conto che puoi portare solo te stesso e le tue cose, quindi non puoi portare né nessun altro e né qualcos'altro. Quindi cos'è che ti mancherebbe di più del pianeta Terra?
Sicuramente la cosa che mi mancherebbe di più, e qui ti stupirò, non sono i trasporti.
Oh, grazie.
Ma sono le persone
salvati.
Infatti sono le persone a cui voglio più bene. E quindi sicuramente...
Dai, quindi
famiglia,
sei umano anche tu, prima
sono
di
umano
tutto.
Anch'io, la mia famiglia sicuramente, i miei amici, certo. Quelli veri, quelli con la maiuscola.
Certo, ma magari ma quelli verranno con te. Non
magari anche qualcun altro, ma...
Vabbè, non stiamo qui insomma a precisare. Però invece un aspetto della terra, insomma qualcosa che ne so, le montagne, cioè nel senso qualcosa che puoi sperimentare.
Una cosa che mi mancherebbe, io sono molto appassionato di montagna.
Ah ecco, vedi, quindi proprio le montagne che io l'ho detto per
caso. Parte delle origini bellunesi, o meglio della Val di Zoldo, in mezzo alle Dolomiti bellunesi, e quindi sicuramente le mie Dolomiti mi mancherebbero molto. Materialmente ti direi le Dolomiti. Poi la cosa in assoluto di più, le persone a cui voglio bene.
Eh beh, certo, sì, quello però, sicuramente. Però un aspetto
sono
spettacolari. Che non si può replicare, direi,
no,
in nessun pianeta,
sono
se non questo.
Al mondo, insomma. Infatti. Non c'è in nessun'altra parte del mondo.
Dai, che ci abbiamo anche messo un po' di patriottismo dentro.
Sì, la marmolada è Trentino-Veneto e non comincio come quella volta di...
Oh mio Dio.
Con Filippo, ti ricordi?
Sì, certo, come dimenticare. Ecco, che tra l'altro anche i nostri ascoltatori andranno a riprendersi quella puntata, perché secondo me c'è da divertirsi. E quindi sì, questo libro mi ha fatto riflettere su molti aspetti, devo dire. Soprattutto sul fatto che appunto dopo un po', andando avanti con il racconto, ci si accorge di quanto alcune dinamiche umane nella nostra società, quindi questo arrivismo spinto, qualcuno che vuole primeggiare sull'altro, e anche in qualche modo una disumanizzazione avviene anche in questo pianeta, quindi anche senza volerlo tutti quelli che sono stati mandati lì in qualche modo hanno già perso un pochino la loro umanità. Quindi questo desiderio di un mondo perfetto su un altro pianeta forse è irrealizzabile, proprio perché noi umani, quando siamo insieme, abbiamo qualche tendenza, insomma, capito, a prevaricare l'uno sull'altro. E quindi mi ha fatto riflettere, perché uno, per quanti buoni propositi possa avere, probabilmente le cose andrebbero comunque male, in qualche modo.
Vuol dire il fare c'è sempre in mezzo il mare.
O questo che è solo spazio.
Questo che è solo spazio.
Però sì, invece io ci ho pensato tanto e ho molta paura di questa eventualità di dover andare via da qui, perché devo vedere tante di quelle cose ancora in questo pianeta. Spero che non scompaia prima che io le veda, sinceramente. Tra l'altro c'è anche l'ipotesi che scompaia Venezia, che è una delle città più belle che io abbia mai visto, secondo me, e che continuo a dire che secondo me è proprio unica Venezia.
Da buon Veneto.
Dovesse scomparire, guarda,
che è un gioiello.
Dovesse scomparire, io non sarei per niente felice. E quindi io rimando la mia risposta su cosa mi dispiacerebbe di più lasciare, perché sono troppe cose, sì, volevo la tua. E, però visto che appunto abbiamo parlato di cambiamenti, in questo caso abbiamo cambiato pianeta, ci sono invece cambiamenti qui sulla Terra che sono avvenuti nel corso della storia, che non sono stati la fine del mondo, però più o meno hanno cessato di far vedere alle persone in un modo il mondo e l'hanno cambiato. E una di queste cose di certo è stata la caduta del muro di Berlino.
Vabbè, sì, la ricorrenza c'è stata una manciata di giorni fa.
Quindi poco, da poco.
Sì.
E io allora ho pensato di, insomma, commemorare ancora una volta questo evento con una canzone di Pink Floyd, wow, molto famosa e molto bella. Sto parlando di Another Brick in the Wall. Eccoci, allora siamo tornati sulla Terra, definitivamente direi.
Direi.
Anche perché non abbiamo alternative al momento, ricordiamocelo.
Direi di no.
Quindi, e tu Giovanni sei ancora qui, non hai ancora messo in Audi, quindi c'è ancora speranza per tutti noi. E quindi io direi che adesso, dopo questo momento romanzesco che è immancabile nel mio programma, c'è sempre... Quindi quando vieni qui te l'aspetti sempre, la reference al libro, cioè proprio. Ti voglio invece parlare di una serie che ho visto da poco ed è molto famosa in realtà, non è che ti sto dicendo, però so che tu non l'hai vista e quindi te la racconto un pochino brevemente. Sto parlando di Love, Death and Robots, che è già il titolo, insomma, molto eloquente. E si tratta appunto di una serie Netflix che però è molto carina perché non è una serie appunto con episodi che l'uno è vincolato dall'altro, sono tutti dei corti a sé stanti, tutti di disegnatori e registi diversi. E il tema però sul quale appunto devono approfondire, insomma, sul quale devono basare i loro corti è appunto Love, Death e Robots, quindi hanno tutti questo tema. La cosa molto interessante che riguarda appunto ancora una volta la fine del mondo, la catastrofe, tutto ciò.
Perché
che
noi siamo catastrofici.
No, ma veramente, aiuto. I Will Survive, forse, a questa puntata.
Cos'era Gloria Gaynor?
Sì, sì, bravo, addirittura le cheat musicali, mi cogli. Proprio fantastico. E molto bello perché si ricollega alla fine del mondo dal punto di vista di una sorta di distopia, cioè un mondo distopico e futuro nel quale sì, la società è crollata, insomma è andato un po' tutto allo scatafascio per motivi diversi, vabbè, politici, ambientali ancora una volta, e i robot in qualche modo hanno preso il sopravvento, ma e se non l'hanno fatto, perché non in tutti i corti è così, convivono con gli esseri umani e in qualche modo modificano le loro vite. Allora qui mi sorge spontaneo chiederti, no, tu insomma cosa ne pensi di questa convivenza molto spinta che ci dovrà essere, perché non abbiamo scelta tra tecnologia e esseri umani, nel senso intelligenza artificiale, insomma tutto questo macro argomento, però tu temi molto questa cosa oppure la vedi come un'opportunità?
Ma secondo me dall'intelligenza artificiale ci sono molte molte opportunità, così come molti molti rischi. Poi io non sono un esperto.
Ma sentitelo
com'è artificiale,
sentitelo
com'è diplomatico.
No, Giovanni, noi vogliamo la tua
però
la tua opinione senza
vincoli. La mia opinione
vincoli.
È che se l'intelligenza artificiale verrà usata nel giusto modo, potrà essere una grande opportunità, occasione di sviluppo per tutti e potrà essere.
Quindi la vedi in modo positivo?
Sì, in generale sì, bisogna ovviamente vedere come viene utilizzata. Anche nell'Estremo Oriente la polvere da sparo veniva utilizzata per fuochi d'artificio, poi quando è stata portata in Europa è stata utilizzata in altro modo.
L'utilizzo è stato diverso.
Stiamo parlando di secoli fa, però comunque dipende.
Vabbè, questo
molto
è il concetto.
Da come una persona intende di utilizzare un determinato cosa.
Sono le modalità, quindi
sì, le modalità sono fondamentali. Infatti, a proposito di questo, ad esempio, avevo letto un articolo, insomma, di un medico, mi pare fosse italiano, che dalla Francia operava in Cina. E quindi è molto molto interessante
attraverso l'intelligenza artificiale.
Sì, lo sviluppo tecnologico è fondamentale, è sicuramente uno dei temi, come tu prima citavi, la sostenibilità ambientale, ma in realtà anche questo è un tema fondamentale, anche quest'idea della questo scenario apocalittico è sicuramente interessante da analizzare.
Sì, è molto carino anche perché in alcuni corti ci sono questo gruppo di amici robot che sbarcano sulla Terra perché appunto hanno la possibilità di viaggiare fra i pianeti, perché è chiaro, la tecnologia è avanzata al tal punto che insomma addirittura i robot hanno preso il posto degli esseri umani. E in questo caso perché? Ma il motivo qual è? Non perché loro si sono ribellati e ci hanno uccisi tutti, no, perché noi ci siamo auto eliminati dalla faccia della Terra, e quindi questa è un'altra cosa, cioè il fatto che ci stiamo disfacendo con le nostre mani, no? E loro arrivano sulla Terra e vedono tutta una serie di atteggiamenti umani che loro non comprendono in quanto robot, perché sono molto razionali, se vuoi, no? Si chiedono, ma perché questi mangiavano schifezze, ingrassavano e morivano, capito, che ne so, cioè gli veniva un colpo, oppure perché ci sono tutte ste robe buttate a terra, l'acqua completamente imbevibile, insomma, cioè tutte queste conseguenze delle nostre azioni, no? Di tutti noi esseri umani. Ci siamo autodistrutti in questo futuro.
Ma sai che mi stai incuriosendo sempre di più, infatti mi sa che io stasera quando consigliatissima a casa, cioè, comincerò a guardarmi.
No, consigliatissima anche perché
stagioni, giusto?
Sì, e la cosa bella tra l'altro è che tu puoi guardare qualsiasi episodio di qualsiasi stagione cioè quando vuoi, perché non c'è una continuità. Appunto, come ti dicevo, i temi sono Love, Death and Robots, però diciamo analizzati in vario modo, in diversi modi. E poi un'altra cosa molto bella, che secondo me fa anche un po' da contrasto col fatto che il tema sia anche la tecnologia e i robot, è che molti sono disegnati a mano, cioè molti di questi corti sono fatti con disegni animati, però disegni a mano, quindi anche questa cosa che ha preso piede, no? L'animazione 3D, non ci sono più i disegni della Disney di una volta, eccetera. Invece in alcuni corti ci sono anche questi disegni fatti a mano, quindi... Però che parlano di robot, quindi c'è tecnologia che però poi alla fine è anche un ritorno, se vuoi, da un certo punto di vista.
Diciamo di sì, è molto molto interessante,
no, molto bello.
Come prodotto.
Molto bello, sì, quindi consigliatissimo. E un'altra cosa che mi ha fatto piuttosto riflettere di questa serie è appunto che tratta alcuni temi sociali, come ti dicevo. C'è un corto in particolare... dove il protagonista vive in questo paesino sperduto della Cina, e però con l'avvento della tecnologia tutto questo paesino idilliaco viene spazzato via appunto dalle fabbriche, da tutto quello che viene costruito sopra, e lui va in città per lavorare proprio nelle ferrovie, no?
Wow. Bellissimo.
E diventa un ingegnere che si occupa appunto proprio dei trasporti. Scusa, però mi è venuta in mente questa reference.
I trasporti.
Questa reference. E quindi io ti volevo chiedere, no? Beh, poi il tema è un altro, quello del corto. Però io volevo chiederti, cioè, tu pensi che con l'andare del tempo, anche le piccole realtà, no? I piccoli paesi che insomma qui intorno sono ancora, devo dire, abbastanza intatti, se così vogliamo dire, cioè chiaro, non sono come negli anni 50, però comunque cioè, abbiamo ancora qui molte realtà piccoline, locali, molto belle. Secondo te anche questo avanzare della tecnologia, eccetera, insomma, può proprio distruggere queste piccole realtà locali, o comunque ci sarà un domani nel quale i paesi scompariranno proprio, cioè esisteranno solo le città?
Ma mi auguro di no, insomma, nel senso che secondo me è anche bello valorizzare le caratteristiche del territorio locale.
Ecco, cioè tu dici che noi ci accorgeremo di questa cosa, cioè faremo in modo che non accada mai questo annullamento.
Sì, cioè sapremo adattare la tecnologia ha uno sviluppo ponderato, cioè sicuramente la tecnologia è fondamentale, però non deve andare a stravolgere il territorio.
No, io te lo chiedo perché appunto so che anche tu conosci molte realtà piccole, tra l'altro appunto anche grazie ai trasporti hai avuto modo di approfondire
le valli del Trentino. Ci sono un sacco di paesini bellissimi. Io anni fa sono andato a San Lorenzo in Banale. È tra l'altro tra i borghi più belli d'Italia, e quindi no, cioè io vorrei che quelle realtà rimanessero caratteristiche, insomma,
ecco, sì,
del territorio che rappresentano.
Sì, perché insomma c'è questo pericolo anche di spersonalizzare un po' tutto, no? Perché questa cosa di rendere tutto città, di rendere tutto fruibile così comodamente, fa sì che la gente se ne vada, nel senso dalle piccole realtà. E lo dico anche perché io le conosco, cioè ci ho vissuto, anzi ci sono proprio cresciuta, e quindi so quanto sia difficile portare avanti le realtà così piccole adesso.
Quello che avevamo fatto noi era proprio per cercare di avvicinare anche le valli, perché le valli si stanno spopolando.
Ecco, bravo,
ci
infatti.
Ci sono tanti... piccoli.
Quindi come ci salvano i trasporti?
I trasporti ci salvano sempre, sono la nostra stella polare.
Quindi sì.
Però comunque al di là di questo ci sono tanti piccoli gioielli qui in Trentino, ma non solo, cioè come ti dicevo prima, anche nelle zone da cui vengo io, ma in realtà secondo me in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo ci sono in ogni luogo trovi qualcosa di particolare, di caratteristico, di insomma.
No, è bello, insomma, c'è dell'identità, ecco. Certo. Quindi sì, no, a me mi premeva questa cosa perché secondo me il futuro che si prospetta è anche un po' quello di spersonalizzazione, no? Ed è anche un tema di questa serie. E comunque io credo che la devo proprio consigliare a tutti perché è molto molto bella. E vi fa riflettere su tante cose, anche sulla fine del mondo.
Approvo, anche se non l'ho ancora guardata, ma la guarderò.
Ecco, altrimenti sei obbligato. Non importa, sei obbligato. E quindi io devo dire che concluderei citando solo un ultimo film che ho visto, e che invece questo è stato proprio quello che mi ha fatto dire: ok, Anna, allora se tu ti trovassi in questa situazione, veramente cosa faresti? E quindi la domanda la pongo a te. Il film che ho visto appunto si intitola Cercasi amore per la fine del mondo, che però è un po' distorce un po' il vero titolo in inglese, che appunto non parla di amore ma dice semplicemente Seeking a friend for the end of the world, quindi appunto si può anche essere una coppia di amici in questo caso. E appunto anche qui viene annunciata alla radio, tra l'altro, aiuto, spero di non doverlo mai fare questo.
Lo annunceremo noi due adesso.
Noi ci siamo estraniati dalla realtà adesso, però non sappiamo che fuori putiferio.
Infatti.
E viene annunciata la fine del mondo entro 3 settimane. Il protagonista, che si vive la sua vita molto tranquilla, lui fa il contabile, cioè una vita un po' monotona, un po'... insomma, un po' quotidiana come quella tua, e appunto scopre che sta per finire il mondo. Okay. Bene, allora lui cosa fa? Tutti si comportano in modo stranissimo, appunto alcuni suoi amici iniziano a cercare a tutti i costi una moglie, cioè addirittura in 3 settimane si vogliono sposare, vogliono fare di tutto e di più. C'è un crollo assoluto delle cose, nel senso che appunto la gente non ha più criteri, i soldi non hanno più senso, cioè insomma tutto perde il valore che ha per noi quotidianamente. Sì. E lui invece fa un, diciamo, in qualche modo un viaggio nel passato, cioè vuole recuperare, in qualche modo chiarire anche il rapporto col padre, che però all'inizio non vuole raggiungere, poi raggiungerà, insomma tante cose del suo passato irrisolte. E invece incontra una ragazza che appunto diventa una sua amica e poi qualcosa di più. E, però la cosa bella di questo messaggio che io voglio lanciare anch'io, non è tanto l'amore, ecco, non è l'amore il fulcro di questo film, ma il fatto che magari tu, mentre stai vivendo un'esperienza fuori dalla tua quotidianità, perché sta finendo il mondo e quindi dici faccio qualcosa che non ho mai fatto, incontri qualcuno di speciale. E alla fine appunto lui è fortunato o sfortunato, perché se tu conosci la tua anima gemella prima anima gemella, vabbè, si può non dire, perché magari, però la persona giusta 3 settimane prima della fine del mondo, cioè sei pure sfigato,
capisco, sì. Oltre al danno pure la beffa.
Bravo. Però ecco, uno può dire è meglio averlo vissuto per 3 settimane o non averlo mai vissuto. Questo è il punto.
Ogni esperienza, più che il tempo trascorso insieme, è l'intensità che conta. Questo può essere sia in amicizia che in amore, che anche in un rapporto lavorativo, paradossalmente, o scolastico.
Ti ringrazio. Comunque appunto questo tuo lato molto poetico e spirituale che esce in questa puntata è molto bello.
Un uomo dalle mille doti.
Sì, davvero, guarda, complimenti. Però a questo punto, visto che ho scelto proprio questo film, allora io ti voglio chiedere, Giovanni, se tu avessi solo 3 settimane di tempo prima della fine del mondo, cosa faresti? E non puoi rispondere potenziare i trasporti, perché quello lo stai già facendo.
No, ma a parte che non mi occuperei neanche di trasporti.
E direi basta,
cioè,
perché
sì,
finita lì.
Me li ricorderei,
che cosa
però
serve?
Non servirebbe. No, farei tante cose. Sicuramente la cosa più importante, cercherei di trascorrere quanto più tempo, come dicevo prima, con le persone a cui tengo.
Ah, bene, quindi tu staresti con loro?
Con i miei amici del cuore, con tutte le persone che ho conosciuto in tutti questi anni di vita, ma anche e soprattutto con la mia famiglia. Poi non lo
beh,
so,
che
cioè,
bello.
Poi come il protagonista, certamente, insomma, se ci fosse l'occasione insomma, se
di trovare un'amica.
Un'amica o più di un'amica, ma quello sono questioni molto personali. Va bene, abbiamo capito,
insomma, cioè, possiamo immaginare. Insomma, cioè, però, sì, però è
le
bello.
Le cose fondamentali sono quelle interiori, hai, personali.
Sì. Ho capito, cioè comunque tu terresti quello che hai già, ecco, cioè staresti con, sì, le persone che fanno già parte della tua vita.
Sì, poi questo non significa non esplorare anche nuovi lidi, però vivrei ancora di più di quanto vivo già ora, ogni giorno come fosse l'ultimo, ogni momento come, ecco, fosse indimenticabile.
Che bello. senti che bella poesia, no? L'ermetismo, no? Non l'ermetismo, anzi l'espressionismo. Comunque, io allora sono d'accordo con te, però effettivamente guardare questo film ti apre, insomma, apre un po' gli occhi su certe cose, nel senso, anch'io passerei più tempo con le persone che amo, chiaro, però farei qualcosa di pazzo, non dico pazzo, però qualcosa di folle, nel senso, non lo so, ma non un viaggio però prendendo l'aereo, perché chiaramente gli aerei in quel caso non ci sarebbero più, sperando di trovare una maglia, insomma qualcosa di indimenticabile, cioè una cosa proprio l'ultimo scoppio finale prima dello scoppio totale.
Beh, ma ci sta, insomma, isolarsi da qualche parte in mezzo alla natura, sì, contemplare, cioè stare,
anche
come dicevamo prima,
fare 3 settimane, ogni settimana una cosa folle, devo dire, mi verrebbe da fare.
A me piacerebbe stare a guardare le montagne, le mie montagne.
L'ultima volta.
Sì, insomma, dai, il Pelmo, la Cipetta, la Marmolada. Però in realtà, sai, ti dico, ci avevo pensato una volta, ho detto, ma avevo guardato, c'è questo stato in mezzo all'Himalaya, che è il Bhutan, no? E ho detto, io andrei a ritirarmi lì come monaco buddista, solo che mi devo tagliare i capelli, quindi capisci?
Sì, ma poi scusa, le ultime 3 settimane della tua vita, io capisco farsi un periodo, però proprio le ultime 3.
No, vabbè, dai, gli ultimi giorni.
Ok, sì, no, perché comunque, devi prepararti. Beh, vabbè.
Comunque starei in mezzo alle montagne.
Alla natura, io, comunque.
Esatto, io, sì, adoro la natura.
Beh, su questo sono d'accordo, anch'io starei assolutamente all'aperto, non mi chiuderei da nessuna parte. E invece, come ha fatto il protagonista? Anche tu tenteresti di in qualche modo risolvere qualcosa che non hai ancora messo a posto del tuo passato? Oppure lasceresti stare e diresti, vabbè, ma che me frega a me, 3 settimane, la vivo come viene, fine.
Ma potrei sicuramente dire alle persone a cui ho voluto bene, ma con cui magari non c'è più un rapporto, che insomma potrei scriverli, che gli ho sempre comunque voluto bene, nonostante magari non ci si parli più, però non andrei a forzare. Okay. Nulla, nel senso,
quindi sì,
che
molto molto nel chill, visto nel il tuo mood.
Io
continuo,
vivo sempre nel chill, contento della mia vita, di quello che sono.
Beh, complimenti, insomma, guarda, perché
complimenti a voi, adesso dirai la leccata.
No, dico complimenti perché io invece avrei tanti di quei sassolini da togliermi dalla scarpa, okay, che sì, io farei lo scoppio finale, te lo giuro. Cioè, io secondo me diventerei al 100% me stessa, che per carità lo sono con le persone che mi conoscono
però
bene.
Comunque,
però nella realtà io tante volte mi trattengo, non mi tratterrei mai più.
E questo è un po' come gli anziani. Cioè, quando arrivi a una certa età, se tu ci pensi, per loro è un po' la fine del mondo.
No, ma è vero.
E dicono,
loro dicono, me ne
pensano,
frega niente. È vero. È questo il concetto, bravo, hai fatto un buon esempio.
Io ho mio nonno, 98 anni, e lui dice le cose per quelle, bravo, che sono, insomma.
Sì, ma dovremmo veramente avere di più questo approccio nel consentito, è normale. Io sto parlando della vita privata, non sto parlando appunto del posto di lavoro o all'università, sto dicendo, però nella vita, perché trattenersi continuamente, almeno, ripeto, fino a un certo punto non trattenersi, però anche quando vuoi dire qualcosa che appunto gli altri non si aspettano da te, ma dillo, fallo, basta.
Sì,
io
in quell'ultimo periodo,
mamma mia, farei un disastro, farei, ecco, te lo giuro, cioè si sconvolgerebbe tutto. Però
no,
forse,
guarda,
sarebbe il momento più bello in assoluto.
Io ti direi, non ci riuscirei più che altro, anzi, come ti ho detto, l'unica cosa che direi sarebbe, anche nonostante tutto ti voglio bene.
Beh, bello, mi piace, complimenti. Grazie. Giovanni, bel messaggio. Grazie. Invece io farei la pazza, quindi attenzione. Vai. A tutti, perché se dovesse venire il mondo tra poco, aspettatevi di tutto da me.
Sopporterei comunque.
No, ma però è una cosa che mi ha fatto, cioè ci sto pensando, te lo giuro, questo film mi ha fatto pensare a questo. E vabbè, mi è piaciuta questo scambio di diversa prospettiva sulla fine del mondo. E quindi Giovanni, io direi che questa puntata volge al termine, purtroppo. Abbiamo scaduto, è scaduto il nostro tempo, non sulla terra, ma almeno qui allo studio per oggi.
Il nostro tempo Samba Radio.
No, dai, no, non è vero. No, dai, sono resistita 9 stagioni, vedrai che sì, non si muore qui. E, quindi io ti voglio veramente ringraziare, che è stata una puntata diversa dal solito, divertente e anche un po' tragica a tratti. Però è stato bello parlare con te di qualcosa che non fossero principalmente treni.
Va bene, grazie. No, grazie a voi, grazie a te in particolare per avermi dato questa possibilità, e anzi mi fa sempre molto molto piacere confrontarmi.
Sei sempre il benvenuto, eh.
Grazie mille, Anna.
E allora io saluto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Ovvio, palese.
Poi vi ricordo che in realtà, per chi volesse ascoltarci live, vado in onda tutti i giovedì dalle 21 alle 22. E invece per chi si perde la puntata in diretta, chiaramente trovate questa come le altre su Spotify e sul podcast di Samba Radio. E quindi un saluto e ci sentiamo alla prossima.
Qui mi parlano di chance e talento, e che dovresti stare attento, il secondo senza le prime non ha senso, come un bel culo se lo muovi fuori tempo, come un insulto detto sì ma sorridendo, alla mia età la gente ha un figlio e un lavoro vero, io son contento se alla mia età ci arrivo tutto intero e ne vedessi